Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nelle mie letture non ho mai trovato un testo che celebri così ripetutamente la grandezza delle creature come il libro dei Salmi. Rileggendo quelle parole di San Paolo, viene alla mente il Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Il re Davide parla della creazione come di un linguaggio comprensibile da tutti. Nel Salmo 8 il poeta guarda il cielo, opera delle dita di Dio, guarda la luna e le stelle, e di fronte a tale immensità gli viene da pensare alla propria piccolezza. Poi si riprende e vede l'uomo in rapporto agli altri animali che sono posti sotto i suoi piedi, gli armenti, le greggi, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Sono contemplati nel loro legame con l'uomo, al cui servizio sono posti. Eppure, nello stesso tempo, hanno una dignità che toglie ogni arbitrio al loro vivere in sua funzione. Gli animali, e più in generale tutta la natura, che pure è gloria dell'uomo, non è cosa che egli possa distruggere senza subirne le conseguenze. Ho pensato spesso al mistero della presenza degli animali nella nostra vita, e soprattutto all'assenza in loro della parola. Tale assenza è, in certo qual modo, un richiamo ad un silenzio, ad un linguaggio di cui non conosciamo le chiavi se non molto superficialmente. Forse sta proprio in questo silenzio la ragione per cui alcuni popoli antichi percepivano la presenza del divino negli animali. Penso per esempio ai gatti per gli egizi. Guardano, anzi scrutano, e non parlano. Ti interrogano con i loro occhi e sembrano rinviarti ad una dimensione della vita che hai dimenticato. Quando penso alla vita futura, non so immaginarla senza piante e animali. Ogni parola su di essa è certamente come un balbettio. Non sappiamo cosa significhi il rinnovamento della creazione di cui parla San Paolo, ancora nella lettera ai Romani. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola. Ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. All'inizio della letteratura italiana un testo poetico ha espresso in modo inarrivabile ciò che ho voluto dire in queste righe. Nel Cantico delle creature Francesco d'Assisi loda Dio perché è creatore e lo loda attraverso ciò che ha creato. Il sole, fonte della luce, prima e fondamentale immagine di Dio, come nel Salmo 19. Accanto a lui la luna e le stelle. E poi il vento, che spargendo nel mondo i semi è all'origine della vita, così come spingendo le nubi è all'origine della pioggia e dell'acqua, fonte di ogni esistenza, utile, umile, preziosa e casta. Per l'uomo che sa riconoscere il creatore e le creature, esse non sono più soltanto cose. Acquisiscono una dignità che le rende preziose. Così il fuoco che illumina la notte in quei tempi in cui era l'unica fonte di luce che potesse trafiggere il buio quando il sole si nascondeva, è visto da Francesco come sorgente di gioia, di forza, di bellezza. La terra è chiamata madre perché produce frutti e fiori. Il santo conclude questo cantico con la lode dell'uomo che sa perdonare, che sostiene il proprio dolore per amore di Dio. Per questo anche la morte è lodata. Essa non è la fine di tutto, ma l'inizio di una nascita nuova, di un rinnovamento della creazione. L'ecologia è un tema di cui ultimamente si parla molto. La parola viene dal greco oikos e logos. Oikos è la casa, ma è anche l'ambiente. Logos è la scienza, ma è anche l'ordine. La parola ecologia può essere dunque tradotta come ambiente ordinato. Proprio questo significato mi suggerisce l'esistenza di un'ecologia sana e di una malata. Quest'ultima è quella che non riconosce un ordine gerarchico all'interno della natura. Quando si perde la gerarchia della creazione, quando si dimentica che la natura è al servizio dell'uomo, la vera ecologia muore. Tutta la sanità dell'ecologia sta dunque in questo equilibrio, mantenere una gerarchia all'interno della natura e nello stesso tempo affermare che la natura non è un puro oggetto a disposizione dell'uomo. Distruggendo la natura, l'uomo distrugge se stesso, non solo materialmente, ma anche spiritualmente, perché essa rappresenta per lui una spinta costante verso la riflessione sull'origine e il fine della vita. L'Oriente, penso alla tradizione ortodossa, ha saputo custodire meglio dell'Occidente il valore profondo dell'unità fra l'uomo e la natura. Ha visto in ciò una strada di salvezza per l'uomo. Starets Zosima, nel sesto libro dei fratelli Karamazov, dice: «Amate tutta la creazione divina nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni foglia, ogni raggio di luce, amate gli animali, le piante, tutte le cose. Se amerai tutte le cose, scoprirai in esse il mistero divino. Una volta che l'avrai scoperto, comincerai a conoscerlo sempre meglio, ogni giorno più a fondo, e alla fine amerai tutto l'universo d'un amore totale e completo. Amate gli animali. Dio ha dato loro un principio di pensiero e una gioia senza inquietudine. Non li turbate, non li tormentate, non togliete loro la gioia, non andate contro le intenzioni di Dio». Con la stessa coscienza, un altro autore russo, il teologo Nikolai Berdyaev, scrive: «L'uomo è il centro della vita universale che, caduta per il suo errore, deve risollevarsi attraverso di lui». Troviamo in queste parole di scrittori, teologi e filosofi russi del XIX e XX secolo l'eco delle grandi parole dei padri greci. Massimo il Confessore, teologo bizantino del VII secolo, scrive: «Cristo è il grande mistero nascosto, il felice scopo per il quale ogni cosa fu creata. Egli rappresenta il pleroma, la pienezza in cui tutte le creature compiono il proprio ritorno a Dio. I padri non avevano una visione romantica. Conoscevano il peso del peccato, delle divisioni, della morte, molto più di ogni autore letterario. Eppure potevano scrivere: il mondo totale entra totalmente nel Dio totale. Hélène e Jean Baster, nel loro libro Per un'ecologia cristiana, vedono tre tappe verso la riscoperta di una posizione autentica dell'uomo nei confronti del creato. Innanzitutto l'acclamazione, cioè il riconoscimento delle creature come cosa buona, eco delle parole di Dio all'inizio di tutta la storia, riportate nel libro della Genesi. Poi la compassione. Occorre che il disordine, la sofferenza e la morte entrino nella passione di Cristo per essere liberate. Infine la glorificazione, quella di cui parla Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani. In questa prima tappa del mio viaggio trovo infine uno dei più grandi poeti dell'antichità, Gregorio di Nazianzo. Rivolgendosi al Creatore, scrive: «Tutti gli esseri ti celebrano, i parlanti e i muti. Tutti gli esseri ti rendono onore, i pensanti e i non pensanti. Il gemito di tutti verso di te si protende. Tutto ciò che esiste ti prega, e verso di te ogni essere che sa leggere l'universo eleva un inno di silenzio».
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.